Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello.
Volpi.
Presente.
Calabrini.
Presente.
Albertini.
Presente.
Filippi.
Presente.
Paolini.
Presente.
Bianchi.
Presente.
Assente giustificato.
Rocca Tagliato.
Presente.
Marchi Andrea.
Presente.
Benassi Carlo.
Sì.
Gian Soldati.
Presente.
Palladini.
Presente.
E Cheletti.
Presente.
Allora, presente il Faldi. L'esterno e il visitatore l'altra volta erano Palladini, Rocca Tagliata e Bianchi.
Ok.
Li confermiamo?
Sì.
Bene, allora, si può procedere col primo punto.
Allora, il primo punto è lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se li possiamo dare per letti, anche perché sono registrati, possiamo passare alla votazione.
Un attimo.
Quindi mettiamo in approvazione, favorevoli.
Unanime.
Voto unanime. Non c'è l'indietro di libertà, giusto? La
comunicazione.
Sì. No, allora, come adesso avremo una comunicazione da fare al Consiglio, che ce la fa il dottor Spadazzi, giusto?
Sì, ogni anno arriva dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna le considerazioni che fanno sulla base di quanto viene inviato dai revisori dei conti sul questionario del bilancio e soprattutto sul questionario del conto consuntivo. E ci sono delle osservazioni che fanno a tutti i comuni in ordine sia alla corretta applicazione della contabilità e sia al corretto invio di determinati documenti. Allora quest'anno ci ha fatto delle osservazioni sul questionario del revisore in merito ad alcuni mancati invii, tipo nell'amministrazione trasparente, per esempio, non c'era la tempestività dei pagamenti del quarto trimestre del 2018 e 2019. Comunque il Consiglio ha già comunicato gli annessi già nel sito. Poi c'erano alcuni allegati al rendiconto che non erano stati inviati alla banca dati dell'Emilia, cioè alla banca dati dell'Emilia Romagna da Corte dei Conti. E sollecitano l'invio entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi. Io avevo mandato il grosso nei termini, però c'erano rimasti alcuni allegati e allora potevano esserci anche delle sanzioni da quel punto di vista per mancato invio. La legge parla anche abbastanza chiaro, però hanno mandato solo delle considerazioni di sollecitare nelle diciamo questi invii in modo completo. Ecco. E ci sono state anche delle raccomandazioni da parte del revisore perché in alcuni casi nel questionario ha detto delle cose che non erano proprio, non dico veritiere, però c'erano delle mancanze di controllo anche da parte del revisore, quindi hanno sollecitato il revisore ad un più puntuale controllo sia di tutte le cose che riguardano la contabilità e sia per questo invio di questi momenti. Il revisore dei conti è un unico revisore, è uno prima era uno di Ferrara, ha finito l'incarico, adesso è stato nominato un nuovo revisore, sempre di Ferrara. No. E con questo cercheremo di togliere alcune cose che ci hanno chiesto di essere più precisi, diciamo, tipo per esempio l'applicazione per esempio del fondo pluriennale vincolato. C'erano delle osservazioni che dicevano che il fondo pluriennale vincolato era solo per le spese correnti e non per le spese in conto capitale, quindi quest'anno nel 2019 a consuntivo cercheremo di applicare un fondo pluriennale vincolato anche per queste spese qua, in modo che togliamo questi quesiti dal corpo dei conti il più possibile, ecco, diciamo, anche se è impossibile che l'amministrazione contabile venga fatta in modo perfetto, non siamo assolutamente, però ci sono alcuni comuni che magari hanno delle mancanze, altri che non hanno delle altre mancanze, quindi questi quesiti sono all'appannaggio di tutti, è responsabile di tutti i revisori. Il revisore dice no, non a campione, controllano tutti i comuni. E poi hanno fatto delle osservazioni anche sul fondo crediti di dubbia esigibilità, perché il fondo crediti di dubbia esigibilità io lo applicavo solo per alcune entrate tipo l'IMU e la TARI. Quindi se io so che ci sono dei crediti che non possono essere incassati, io quella quota la accantono al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Anche il fondo.
Quest'anno è sui 120.000 euro più o meno, 60 per l'IMU e per tutto dopo quello che io l'anno scorso era un po' più alto, quest'anno è più basso perché abbiamo visto che abbiamo avuto anche gli incassi superiori rispetto all'anno precedente. E quest'anno invece ci sollecitano di accantonare dei fondi al fondo che dobbiamo esigibilitare che alcuni recuperi dei tributi, del recupero delle tasse arretrate, l'indennità di fine mandato al sindaco, che io ottenevo residuo che dopo il precedente io l'ho pagato sommando i vari residui, invece deve essere accantonato a questo fondo, quindi aumenta l'avanzo di amministrazione, certo. Ma destinato però a questo fondo
entra
in quel fondo, creano diversi fondi, uno per le tasse del mercato nel caso di alcune tasse, l'altro per l'indennità di fine rapporto del sindaco, un altro ancora per il contratto del collettivo nazionale di lavoro per il finanziamento degli arretrati da erogare ai dipendenti anche. E ce ne sarà un altro anche per ci sono le poste principali che non possiamo. Quindi cioè praticamente ci hanno avallato il conto più consuntivo del 2017, perché è caduto nel 2017, e una parte anche del 2018. Nel 2018 ci sono le stesse problematiche del 2017-2018. Nel 2019 cercheremo di togliere il più possibile questi problemi, insomma, per avere meno problemi anche nei confronti della Corte dei Conti.
Bene, possiamo passare alle domande sul...
No,
è una comunicazione. No, se non si è capito qualcosa, però si può fare domande.
Spiegazione.
Qualcuno chiede delle spiegazioni ulteriori? Bene, possiamo passare al punto 2. Come lo gestiamo, Spadazzi, mi consiglio?
Dunque, io direi di illustrare una cosa generale per il bilancio, tanto fanno parte dell'approvazione del bilancio anche la modifica dei regolamenti, la scadenza delle rate, la funzionale, il programma triennale.
Quindi fai una spiegazione generale, poi mettiamo il punto una
volta. Dopo facciamo le singole votazioni. Sì.
Siamo d'accordo?
Poi con i singoli interventi mirati.
Ci spiega le modifiche prima.
Sì, dopo intanto parto dai tributi, poi dopo nei tributi.
Bene, prego.
Allora, intanto parto quindi dalle entrate, le principali imposta la principale proprio l'IMU, che viene mantenuta invariata le aliquote in vigore. Quindi il 10,4 per 1000 per tutti i mercati diversi per l'abitazione principale e il 5,6 per 1000 per un'eventuale prima casa categoria di lusso A1, A2, A8 e A9. Abbiamo solo una categoria di lusso A1, diciamo, o A1, sì. Il gettito è stato previsto in un milione e 100.000 euro. Tangetto tiene conto di una quota che andrà a coprire la coperta con il fondo credito di esigibilità per eventuali mancati o introito di questa imposta. E l'importo accantonato al fondo credito di esigibilità per l'IMU riguarda un totale di 62.900. Le delibere non sono state affrontate le delibere per la via confermate delle cose dell'anno precedente perché è stata istituita con la nuova legge di stabilità, la nuova legge di bilancio, possono essere approvate le delibere di queste aliquote entro il 30 giugno 2020, quindi possiamo benissimo approvarle in successivo momento. Le deliberazioni che vengono approvate prima dell'approvazione del bilancio per questa liquidità sono nulle, quindi non c'era l'esigenza di applicarle. Comunque in ogni caso verrà confermata la liquidità come hanno precedente. Per quanto riguarda invece la Tari è stata prevista con un aumento di gettito rispetto all'anno scorso di 10.000 euro circa, perché visto che gli incassi dell'anno precedente sono stati in misura superiore, che ha coperto una grossa quota del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti per circa 676.000 euro, e anche qui ho previsto un aumento di spesa di 10.000 euro. Chiaro che quando arriverà la parte della terza
il conto della serra,
il piano finanziario, il piano del PEF, il piano finanziario 2020, si vedrà di verificare nei quali aggiustamenti nelle tariffe di quest'anno.
Noi, la Tari, con il tributo riusciamo a coprirla tutto?
Sì, deve essere coperto dalla legge il 100%.
Deve
essere coperto proprio il 100%. Quindi ci sono dei costi che riguardano, non so, il 5% alla provincia, poi dei costi del personale, dei costi amministrativi. C'è il costo dello spazzamento delle strade, circa 40.000 euro, e c'è il costo dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti, che è circa 670.000 euro.
Quindi tutto il
sistema. Sì, per legge deve essere coperto al 100%. E quindi è chiaro che quando arriverà il piano finanziario degli altri, dobbiamo coprire l'eventuale maggiore spesa, se quindi ci sia una maggiore spesa più di 10.000 euro di quello che ho previsto, quindi vedremo. Detto questo, abbiamo il punto nell'ordine del giorno, c'è stata una modifica anche nel regolamento della Tari, in pratica si riassume in due modifiche principali. La prima, che è dal 1 luglio, vengono installate delle nuove colonnine che quantificano i rifiuti che vengono portati alle isole ecologiche, e ogni anno, il 31/12, si fa la somma di tutto questo esperimento, e tranne per esempio mi hanno detto l'olio che viene invece quantificato in litri. Tutto questo comporterà una riduzione, un'eventuale riduzione da parte dei contribuenti della tassa della Tari.
Cosa c'è? Un contenitore con la chiave?
Sì, no, c'è un contenitore.
Lo spiega l'assessore.
Ci sono i totem installati di misure ecologiche, al 1 luglio entreranno in funzione. E, diciamo, i cittadini vanno lì con i paletti fiscali, inseriscono i rifiuti assieme all'operatore e gli viene accreditato un punteggio. Questo punteggio, sulla base di tabelle che comunque sono a disposizione, genera uno sconto in bolletta tale
che viene scontato nell'anno successivo.
Ci arriviamo, sì.
No, si tratta di una cosa piccola,
sì.
È una cosa abbastanza simbolica, ma che vuole incentivare all'utilizzo.
Però noi lo fanno già da un po' di anni, sì. Infatti, questo. Te lo pesano, poi ti danno lo scontrino.
No. Tu porti una lavatrice, hai X punti, porti un frigone, hai dei punteggi per ogni
rifiuto. Non ce la pesano, poi dopo ti danno lo scontrino.
Attribuiti dei punteggi, esempio pratico, un congelatore grosso, se non erro, genera 3.000 punti, 1.000 punti
più o meno, 3 euro, più o meno
1.000 punti corrispondono a 3 euro, quindi hanno lo sconto di 9 euro.
Sì, bravo, quindi è scelto un modo
dell'altro. Sì.
Sì, alla fine però non si può arrivare sotto una certa percentuale di
gestione. Però c'è anche chi negli altri comuni ha risparmiato anche 100 euro l'anno.
Bene,
la seconda novità questa modifica del regolamento sono le scadenze. La prima rata scade il 31 luglio, la prima rata della TARI, mentre la seconda, i contribuenti riceveranno un'unica modifica con due modelli. Il primo viene calcolato, la TARI viene calcolata sulla base delle tariffe del 2019, cioè dell'anno precedente. Il secondo è a saldo, a uguale, quindi verrà definito la tariffa del 2020 e meno quello che verrà pagato per quanto riguarda la prima preparata.
Sì, che poi è il caso del massimo, perché la prima preparata l'anno prima non si sa.
Certo, sì.
Ma non ho capito, per un attimo,
cioè
se manda la roba in un'unica busta, come fai a fare
un'unica busta con due F24?
Sì,
tu hai la possibilità di pagare in un'unica soluzione.
No, ho capito bene, quello che non ho capito, perché tu mandi le bollette in un'unica busta, ci deve essere il conguaglio esatto,
sì.
Quindi certo. Poi fai una roba di precisione. O lo fai esatto, tutte e due, o
no, se, il è quello di farlo esatto, però
poi di previsione è esatto, cioè se tu sei in grado di mandarmi il conguaglio, sei anche in grado di decidere qual è la prima rata, cioè giusto? Quindi non è più un conguaglio
di... sì.
Invece la possibilità di dire ti pago tutto subito. O pago due rate per un altro ragionamento, però non può essere, poi uno e l'altro. Quindi bisogna capire se fate. O se no bisogna che faccio due buste come un più lungo, se la previsione.
Nel caso verrà fatta la seconda busta.
Se ne fate la seconda busta allora
è difficile che venga
risolto. Dipende dai tempi in cui arriverà il. Insieme, sì. Dipende dai tempi in cui arriverà la almeno.
Dopo il 5 di dicembre, credo.
No, io adesso non ho parlato con gli uffici, provo a dare una spiegazione anche se non sono sicuro che sia quella esatta. Secondo quello che capisco da quello che ha detto Spadazzi, se arriva il tempo per riuscire a spedirla, per avere il 31 luglio,
i conteggi vengono calcolati
esatto. Se non arrivi in tempo bisognerà spedire prima, bisognerà fare le due mandate e la prima volta mandare la corte, la seconda il conguaglio. A me sembra di capire così, ma l'obiettivo è quello di fare come abbiamo sempre fatto e di riuscire a fare un'unica spedizione con i conteggi esatti. Almeno, ho capito male?
Sì.
Oh, io spero sia così, a me gli uffici non l'hanno parlato.
No, anche perché ci sono dei costi anche inferiori.
Per avere un costo inferiore di spedizione.
No, capito, Luciano aveva detto una cosa diversa.
Sì, ma... infatti, io però con gli uffici non sto parlando.
No, ma non è che questo è un problema. C'è un po' più di costi se fai le buste, e poi togli la possibilità
ai
contribuenti come il sottoscritto, ad esempio, che preferisce avere andare a pagare i rifiuti, ma certo.
intanto quello che volevo dire è che intanto ci proviamo a fare un
bene,
vado avanti. Allora, queste sono le principali entrate. Oltre a queste c'è il fondo.
Io non so perché non ho state. Posso interrompere per una curiosità? Dalla parte dell'IMU, questo è già il netto nostro oppure comprende anche la parte che va allo Stato? Va ancora allo Stato?
Questo è il lordo.
No, il netto questo.
Il lordo
arriva allo Stato e noi non sappiamo neanche quanto sia. Lui arriva dallo Stato, questo è il netto.
Per forza, perché se non mettiamo bilancio,
no, è chiaro.
Io volevo arrivare a dirti questo: si può sapere quanto va a resta allo Stato? Oppure quanto è il totale?
Sì,
una curiosità.
Se
tu riuscirai.
Intanto c'è una stima che è dentro al fondo di solidarietà, una parte che ci dà lo Stato per rimborsare gli incassi che riceve lo Stato, però lo posso
vedere quanto si trattiene lo Stato.
Secondo me
si parla sempre lo Stato si trattiene,
interessa anche a me questo dato.
Non voglio dire una fesseria, però un milione e 95 mila euro secondo me sui 100 e
no, molto di più.
No, di più penso.
Molto di più.
No, no, se no non vale la pena discutere.
Tutta la D, tutte le aree D che sono 7.6 aspettano lui. Uno Stato, poi anche una quota delle altre cose. La stupidaggine non la dico, ma è molto di più.
Sì, anche io, secondo me.
No, lo Stato arriva sul primo e poi ci dà la nostra quota. E la nostra quota è circa un
2%.
E a lui arriva molto.
Faccio riferimento invece all'incasso che
ma non so se riesce a averlo questo dato.
Riesce perché si sa la percentuale che per
la tua no, è diversa a seconda delle categorie catastali. A seconda della categoria catastale lo Stato è una cosa diversa. Sull'industriale ha tutto fino a 7.6, fino all'aliquota minima. E dal 7.6 è sempre nostra, tutta. Dal 7.6 al 10.4 aspetta al comune. Fino al 7.6 è diverso a seconda delle categorie.
Quindi si trattiene una montagna di soldi, per
esatto.
Essere chiari.
Sì.
Questo che volevo andare a dire.
Non lo so se lo sanno i
contributi. Secondo me lo fisio tributo lo sanno dire.
Non so perché si tagliano in base a quello che
va giù. Ma deve fare una stima.
Non è una stima.
Secondo me lo devi chiedere direttamente allo Stato, al Ministero, questo dato.
Vabbè.
Può darsi anche che nel sito del Ministero.
Può darsi che ci sia, sì.
Controllerò anche nel sito del
comunque è un dato che interessa anche a me. Se lo dai anche a me, se lo dai per il prossimo consiglio.
Ok. Allora, il fondo solidarietà abbiamo detto che diminuisce di circa 6.000 euro rispetto all'anno precedente, trasferimenti erariali, cioè altri trasferimenti erariali, cioè 525.000 euro del fondo solidarietà statale, ce ne sono altri 16.000 euro che riguardano diversi altri contributi statali. Comunque rimangono uguali negli anni e sono circa 16.000 euro. Ho previsto 62.000 euro per recupero tasse comunali, quest'anno abbiamo incassato molto di più e lo abbiamo poi in sede di conto consuntivo. Nel 2020 devo fare una previsione un po' più superiore rispetto all'anno precedente, però non più troppo superiore perché insomma, è vero che ci sono parecchi accertamenti notari, però siamo un po' più bassi e vediamo che cosa succede insomma. C'è il rimborso dell'azienda Servizi Toano che è diminuito di circa 5-6.000 euro, passa da 106 a 100.000 euro. È stata inoltre una quota di dividendi di società dell'IRAN di 5.000 euro che finanzia un capitolo relativo alla manutenzione delle strade. Queste sono le principali entrate. Per quanto riguarda le spese, abbiamo previsto 150.000 euro di manutenzione di strade spalate a neve, così composti, 55.000 con metri di bilancio, 5.000 euro con introito previsto per i dividendi, 60.000 euro di avanzo di amministrazione già accertato in sede di consultivo 2018, che non era stato speso durante il 2019, quindi era disponibile, quindi l'ho messo a bilancio per coprire questa spesa. Può essere manutenzione ordinaria, strade oppure strade.
Quando è troppo, dopo mi dice adesso basta. Rimborso aziende servizi Toana,
sì.
Mi spieghi questo?
Allora, il rimborso è previsto, c'è un contratto di affitto e ci danno dei soldi per questo affitto di locali. Ci sono gli interessi su mutui della STI garantiti dal comune, c'è una quota capitale dei mutui della STI sempre garantiti negli anni precedenti dal comune, e è una quota per interessi, quota capitale circa 70.000 euro, 25.000 euro di affitti di locali, e c'è sempre nel contratto degli affitti anche un contrattino che riguarda l'informativa agli utenti per circa 5.000 euro. Queste sono le spese che vengono assunte chiediamo al comune all'azienda come rimborso totale 100.000 euro.
Il bilancio dell'AST lo presenta qui al Consiglio Comunale oppure a parte?
No, presenta.
Quando viene presentato, si può sapere?
C'hanno dei tempi diversi,
maggio. Penso che maggio il consultivo e il preventivo dicembre,
sono dei mesi di sfasati rispetto a...
Però vengono in consiglio comunale, visto?
Sì. Vengono, no.
Oppure vanno dal sindaco?
Vai il sindaco.
Solo il sindaco?
Sì.
Quindi il consiglio non prende?
No, ma il consiglio se chiede se li vuole prendere visione...
Sì, sì, d'accordo.
Non è obbligatorio.
Non è obbligatorio. Quindi la programmazione la fa l'amministrazione delegata, non so quello che sia, fa la programmazione per quanto riguarda.
La programmazione la fa il socio unico.
Il comune?
Sì.
Quindi il consiglio comunale?
No.
Solo la giunta?
Il sindaco.
Ah, il sindaco in questo caso. Tanto per sapere, no?
Socio unico. Però c'era la buona abitudine di venire in consiglio, che l'AST venisse un paio di volte all'anno in consiglio
sarebbe interessante.
Allora gli chiediamo, quando hanno approvato il bilancio, di venirlo, quando hanno, non approvato il bilancio, l'hanno già approvato, quando fanno il consultivo 2019, di venirlo a
spiegare, di modo che noi siamo informati di quello che hanno fatto.
Senz'altro.
E in previsione di quello che vogliono fare, che faranno?
Previsione è già stato fatto a dicembre.
Altro
cioè, perché il preventivo viene fatto a dicembre.
E non mi nessuno mai chiesto, quindi loro sono da più. Se così è la logica.
Ma no, la logica.
Sembra tanto. Mi sembrerebbe corretto che un'azienda dell'amministrazione
è giusto.
Venga in consiglio comunale e informa tutti i consiglieri di quelli che sono i risultati della programmazione, di modo che qualche uno, se ha qualche osservazione da fare, possa fare in tutta generosità, voglio dire, non è che uno
siamo d'accordissimo, però non, e io sono d'accordo che si faccia così, però non è una procedura che se decidiamo di farla, io sono d'accordo,
va bene.
Possiamo farlo, però come tutte le partecipate non è che io ne vado a tutti i comuni a spiegare gli altri.
No,
ma è la stessa cosa, però in questo caso, essendo il comune socio unico, io quando vado a fare l'assemblea dei soci mi sento un po' solo, nel senso che, e quindi ritengo un ottimo aiuto quello del comune, del consiglio comunale, che ci dia anche che valuti le cose da fare.
Ma è quello che non va bene,
senza dubbio. No, non l'abbiamo fatto, è un po' nostra colpa, ma adesso quando c'è il consultivo lo faremo.
I consiglieri sono responsabili, anche se la legge non lo prevede, i consiglieri sono responsabili di quello che succede, essendo al 100% del comune, la società.
No,
come no?
I consiglieri danno un indirizzo, approvano gli atti necessari.
Noi, o tu, o anche i consiglieri, hanno una società, ok? Se la società opera male, a chi fa riferimento? Al consigliere, al consiglio comunale, no? E ovviamente alla maggioranza.
Il consiglio comunale fa gli atti di indirizzo, che sono lo statuto, che sono...
Controllo. Però, voglio dire, togli un attimo i consiglieri di minoranza, ok? Così ci capiamo meglio. I consiglieri di maggioranza hanno pure il diritto, visto che sono stati eletti in maggioranza, di capire cosa fa la società unica. Di sua proprietà.
Hanno diritto di chiedere, hanno diritto,
hanno diritto di... anche di dare degli indirizzi.
Sì, se vogliono, sì.
E se, se gli indirizzi non vanno bene, non è che cambi i consiglieri, cambi gli indirizzi della società.
Sì. Però non è previsto un momento di confronto.
Certo, che le leggi italiane sono fatte così.
No, probabilmente lo statuto non lo prevede. Ecco, ci sarà uno statuto, quindi per farlo.
No, non lo prevede la legge.
Ah, la legge delle partecipate non lo prevede.
Non lo prevede. La legge delle partecipate prevede un'assemblea dei soci. Mm-hmm. E l'assemblea dei soci solitamente sono tanti soci che vanno all'assemblea. E quindi tutti i sindaci che sono soci di una partecipata vanno all'assemblea dei soci. Possono andare, cioè diciamo. Questo caso è un caso anomalo, perché è una partecipata con solo un comune, quindi non è una cosa prevista, diciamo. E in questo caso avete ragione, nel senso di dire che l'organo non è più l'assemblea dei sindaci soci, ma diventa il consiglio comunale. E quindi è giusto che, secondo me, che venga qua.
Prendiamo atto della disponibilità.
Niente, ho detto i 60.000 dell'avanzo che compongono una quota dei 150.000 che abbiamo messo di spese di manutenzione di strade spartamente. Poi c'è 55.000 euro, ci sono 55.000 euro per finanziati con i proventi delle concessioni di diritti di parte corrente, questi però anche di cazzo. Poi abbiamo previsto 20.000 euro per spese di manutenzione ordinaria delle strade, finanziati sempre con i proventi delle concessioni di diritti. 29.000 euro per spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri, questa è una quota fissa per il servizio di manutenzione dei cimiteri. 15.000 euro invece per la spesa di manutenzione dei pianti di illuminazione pubblica, che questa è una spesa finanziata con il metodo di bilancio e quindi ogni anno viene caricata questa spesa. Detto della parte del servizio di netti urbani, 787.000 euro. Per quanto riguarda invece la spesa del personale, c'è stato un aumento nella spesa del personale, in quanto per esempio nel vizio tecnico si è previsto un'assunzione a tempo indeterminato da maggio di una categoria di istruttore amministrativo categoria C mediante concorso pubblico. Nel frattempo viene fatta una somministrazione di lavoro attraverso una apposita agenzia, e sempre prevista all'inizio di maggio, in attesa appunto della conclusione del concorso. Per quanto riguarda invece l'anagrafe, abbiamo previsto una struttura a tempo indeterminato sempre da maggio mediante mobilità. Ecco, questa cifra comporta che i limiti di spesa previsti nel 2020 ci siamo dentro, perché parte da maggio. È da verificare se questa eventuale assunzione di mobilità, chiamiamola mobilità, nel prossimo anno verrà porterò una spesa annuale, non da maggio ma da gennaio. Per cui vedremo prima di effettuare l'assunzione a maggio, di rifare un po' i conti e di vedere se ci stiamo dentro nel prossimo anno, perché questi limiti sul personale sono riferiti sia al 2020 ma anche nel pluriennale 2021-2022. Se non ci siamo dentro negli anni successivi non possiamo assumere, quindi dobbiamo verificarlo e rifaremo, ho chiesto con Angela di rifare i conti prima di un'eventuale assunzione. Queste sono le principali novità. Per il resto, per quanto riguarda il personale, non è cambiato niente rispetto all'anno precedente. C'è stata una previsione, si sono previste risorse per eventuali rinnovi contrattuali, ma questo è di prassi, insomma. Del fondo crediti di esigibilità abbiamo detto, cioè 60.000 euro per l'IMU e altrettanti 60 per la TAR, quindi il fondo crediti di esigibilità copre per circa 120, infatti, per la cifra per giro di 127.200 le eventuali minori entrate nei due tributi di IMU e TAR. Il fondo di riserva è stato previsto per 19.000 euro, che rientra nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda il
stesso, molto minimo.
C'è un minimo dello 0,45% del totale delle spese correnti e un limite massimo del 2% sempre delle spese correnti, che ammontano a 3.427.000 euro. E quindi ci siamo dentro
range,
esatto. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, anche questo abbiamo previsto i soliti 25.000 euro dei proventi delle concessioni edilizie, che finanziano per 7.000 euro le scuole, per 4.000 euro la piscina, per 4.000 euro gli impianti sportivi, per 10.000 euro la viabilità. Queste però sono sempre a incasso dei clienti. Quest'anno per esempio abbiamo previsto 100.000 euro, abbiamo incassato 120.000 euro, quindi siamo andati oltre la previsione di bilancio a consuntivo, lo vedremo poi a consuntivo. Per quanto riguarda invece le spese di investimento, dico le ultime cose riguardo al, e poi magari approfondirà meglio il sindaco. Le spese di investimento previste nel piano triennale, non solo nel piano triennale ma anche quelle che riguardano importi inferiori a 100.000 euro, che non sono nel piano triennale però sono sempre investimenti. Allora li guardiamo un po' tutti. Nel 2020 è previsto un intervento per 1.874.000 euro per interventi scuole, Toano e Quara, finanziati per 1.6 milioni circa dallo Stato e per 187.000 mediante la contrazione di mutuo. Poi c'è un investimento per interventi sulla viabilità, 150.000 euro finanziato con mutuo. Ci sono piccoli investimenti che riguardano per 70.000 euro interventi di straordinaria illuminazione pubblica, finanziati con l'alienazione di azioni. Per 30.000 euro interventi sui cimiteri, sempre finanziati con le alienazioni. Poi abbiamo un altro investimento di 1.000.000 per interventi di dissesto idrogeologico sulla viabilità, finanziati per 950.000 euro con contributo statale e per 50.000 euro con contrazione di mutuo. Infine, per il 2020 c'è un piccolo intervento sulle strade in conto capitale, quindi interventi straordinari, 15.000 euro finanziati con l'alienazione degli attivi. Per quanto riguarda invece il 2021 è previsto un intervento sulle scuole, non più Toano e Quara ma Cavola e Cerredolo, per 661.000 euro finanziati per 597.000 euro con contributo statale e 63.000 euro con mutuo. Poi c'è il solito intervento sulla viabilità proprietà per 150.000 euro finanziato con mutuo, e un altro intervento per l'illuminazione pubblica per 50.000 euro sempre finanziato con mutuo. Infine, per il 2022 è stato previsto un solo investimento, quello che riguarda gli straordinari sulla viabilità per 150.000 euro, anche questo finanziato con mutuo.
No, gli interventi sembrano, dunque, gli interventi sulle scuole dipendono dai mutui BEI, e i mutui BEI bisogna vedere se vengono o meno finanziati dallo Stato. Una volta che c'è il finanziamento, noi siamo inseriti in questa annualità, speriamo che lo Stato dei soldi, e comunque devono essere messi in bilancio nel 2020, nel 2019 e nel 2020, perché se arrivano i soldi c'è da fare, se non arrivano slitteranno a quando lo Stato avrà la magnanimità di darci i soldi.
So già che ci sono degli interventi di protezione civile che stanno arrivando o che sono già finanziati.
Sì, sono
questi poi vedrò in seguito quando la messa di bilancio.
Sono circa, mi sembra, sui 700-800 mila euro. E per la stessa cosa è il discorso sulla manutenzione stradale, sul dissesto stradale, anche qui questo milione di euro è vincolato al fatto
della percezione governativa, insomma. Se il governo c'è,
noi abbiamo fatto domanda, noi lì siamo state, abbiamo fatto domanda su questi 5 interventi, sulle 4 scuole e sulla viabilità, e siamo stati ammessi. Aspettiamo di essere finanziati.
Quelli della protezione civile dove avete indirizzati?
Quelli della protezione civile sono indirizzati a varie frane nel territorio. Avevo l'elenco, abbiamo le frane della Ravecchia, frane il muro qui sotto sopra la piscina per 150.000 euro, abbiamo la Vignola, Lusignano diciamo, abbiamo Castagnola per 15-20.000 euro, abbiamo...
Il cimitero di Cerredo, spese investimenti.
Allora abbiamo
presunta spesa di investimenti, sarebbe stato meglio.
Allora diciamo, abbiamo Cerredolo, consolidamento struttura del cimitero 100.000 euro, abbiamo l'Oca 200.000 euro sulla viabilità. Abbiamo Toano 150.000 euro sul muro, Vignola Lusignana 110.000 euro, Aravecchia 30.000 euro, Via Castagnola 15.000 euro e 100.000 euro sulla strada da Bugno a Quara. Questi sono gli interventi che ci sono stati finanziati.
Dico l'ultima cosa, c'era nell'ordine del giorno articolo 53, successivo indicazione e determinazione, riguarda il dato del risparmio che si è conseguito per il 2020, ma anche negli anni precedenti, l'effetto dell'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa sempre diretta nel territorio e la passione a cui il sindaco non percepisce la verità, per cui viene risparmiato, si tratta del risparmio, cioè il fatto di avere la responsabilità, e come non ha il dipendente, perché nel caso che fosse dipendente c'è una minima quota di circa 6.000, 5.000, 6.000 euro annuali da pagare.
4.000. No, ma non sarebbe possibile, quest'anno per me non sarebbe possibile, perché superiamo il tetto di spesa 2017, perché qua abbiamo avuto la rivierata, abbiamo speso molto poco per l'esposizione organizzativa, quindi anche se noi decidessimo di dare la responsabilità ad un altro, quest'anno non abbiamo gli spazi, quindi non lo potremmo fare.
Non verrebbe
interrogata l'indennità, e quindi uno farebbe responsabile senza avere l'indennità, e non penso che troveremo, giusto?
No. Stavo dicendo, abbiamo un reddito di valorizzazione 50.000, mi sembra che visto.
55.000 per le strade, in totale sono 100.000.
Previsti, a quello non lo sai.
75.000.
L'anno scorso abbiamo fatto 120.
75 per spese correnti, 75.000 per strade, 20.000 per scuole. 20.000 per 25.000 per spese in conto capitale, di cui 7.000 per le scuole. 4.000 per gli impianti sportivi, 4.000 per la piscina e 10.000 per le strade. Totale 100.000.
Bene. Le domande?
Abbiamo fatto il contemporaneo.
Sì, beh.
Che è più facile?
Non sarebbe una prassi, ma a me piace anche a me di più. Non sarebbe la prassi, però.
Va bene, cambiamo.
No, va bene. Se visto che sono state fatte in modo costruttivo e non polemico, va benissimo, quando vengono fatte in modo polemico bisogna cambiare il sistema. Ma siccome sono state fatte tutte in modo costruttivo, mi sembra ottimale la cosa. Quindi possiamo mettere in approvazione i punti, uno alla volta. Cominciamo la 2, modifica del regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti TARI.
Sì.
Favorevoli?
Allora, 9, favorevoli 9, giusto?
Astenuti? 4. Possiamo fare?
No, anche 4, scusate, 8, favorevoli 8, astenuti 4, siete presenti 12.
12. Immediata eseguibilità, favorevoli tutti,
unanime.
Siamo al punto numero 3, scadenze e numero di rate per il versamento della tassa dei rifiuti. Favorevoli,
unanime.
Immediata eseguibilità, unanime. Addizionale comunale all'IRPEF, conferma l'aliquota per l'anno 2020. Favorevoli 8, astenuti 4. Immediata eseguibilità, favorevoli
unanime.
Punto numero 5, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale. Favorevoli 8, astenuti 4, immediata eseguibilità
unanime.
Approvazione bilancio di previsione 2020-2022. Non ce l'ho, c'è.
Sei
l'abbiamo saltato. L'avevi messo qua. Articolo 53, comma 23, legge 388-2000, successive modificazioni, determinazioni, favorevoli 8, astenuti 4. Qua non c'è l'immediata eseguibilità, giusto? No. Arriviamo poi, approvazione bilancio di previsione 2020-2022, note integrative, aggiornamento documento unico di programmazione DUF 2020-2022, favorevoli 8, astenuti 4. Immediata eseguibilità, favorevoli
unanime.
Passiamo al punto numero 8, l'ultimo. L'ultimo 8 è la convenzione che dovevamo fatto 5 anni fa tra i comuni della provincia di Reggio Emilia e la provincia per la costituzione dell'ufficio associato di supporto alle attività connesse al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica, stipulata con la prefettura di Reggio Emilia. Qua 5 anni fa avevamo fatto questa convenzione e viene rinnovata. Per noi,
specialmente per i controlli quando si fanno gli affidamenti di carattere interventi urbanistici, allora i singoli comuni chiedono supporto agli uffici della provincia e quindi è un servizio molto utile perché toglie grosso lavoro agli uffici, anche come professionalità proprio. Costa un minimo,
costa 10 centesimi all'abitante.
Proprio come fisso, poi quando c'è la pratica ovviamente vengono calcolate le spese di gestione del personale.
Ma questo, l'utilità soprattutto è quella di avere una visione unica su quello che sta succedendo nella provincia, perché ogni comune se lo facesse ogni comune singolarmente il controllo di queste controlle attività malavitose avrebbe il suo confine. Se lo fa la provincia può avere una visione generale, uno magari può essere a Toano, ma può essere anche a Guastalla, oppure può essere anche in un altro comune a fare. Poi che questa cosa funzioni è difficile perché...
Si è visto di no.
No, è stata fatta dopo, quando i buoi erano scappati. È stata fatta 5 anni fa. La strada è stata chiusa in ritardo, però la volontà appunto dei comuni e della provincia, della prefettura di lavorare insieme su questa cosa c'è. Poi non è semplice,
non è semplice. Quindi, però queste certe cose andavano controllate, chi doveva l'avrebbe dovuto fare, qualche uno non ha fatto il proprio dovere. Anzi, però è così, perché se quasi tutti avessero fatto il proprio dovere non ci sarebbero state queste cose, basta. Poi tutto è possibile, perché l'uomo è l'uomo, ma... Io voto a favore.
C'è anche chi ha denunciato e chi ha rischiato del suo in queste cose.
È vero.
C'è anche chi...
Ma io mi ricordo, se possiamo fare una piccola, quando qualcuno diceva che c'era qualche cosa che non andava.
Certo.
Che l'ha denunciato anche ad altri livelli, non stiamo qui per nome, certo. Però nessuno ha ascoltato e dicevano che le nostre aree non erano soggettate a nessun tipo di mafia. Io non ricordo queste cose e si leggeva sui giornali, quella che denunciava le cose è stata eletta in Europa, mi pare, la giornalista, no?
Sì.
Che lei è stata minacciata, fortemente minacciata.
Anche il sindaco Bini è stato.
Anche lui è stato il sindaco Bini, allora quando era presidente
della Camera del Commercio.
Camera del Commercio.
Assieme al prefetto.
Assieme al prefetto,
certo. Bene, mettiamo in approvazione, favorevoli,
unanime.
Immediata eseguibilità, unanime. Dunque, pensiamo, se possibile, di vederci a fine marzo per il consiglio.
Sì, andrò in giunta, probabilmente.
Adesso le date non le sappiamo.
Dopo il 10, perché il 10 ho...
L'obiettivo è quello entro marzo di fare...
Entro fine marzo.
Ok, di fare... anche se avremo tempo fino a fine aprile.
Sì, però...
Va bene, però se lo facciamo prima è meglio. Ok.
Anche perché ci sono dei soldi da spendere nel consultivo, quindi è meglio usarli.
Bene, quindi il consultivo per legge deve essere approvato entro il 30 aprile, ci poniamo l'obiettivo di farlo entro marzo, se riusciamo.
Sì, io
non dire delle date che dopo.
No, dopo il 10, prima del 10 non posso.
Prima del 10 non si può.
Giunta. Dopo ci sono 15 giorni entro i quali non si può fare il consiglio. Quindi da 10, 11, 12 si va a fine marzo.
L'obiettivo è quello entro marzo di fare il consiglio, poi se riusciamo bene, se no lo faremo in aprile. Ok?
Lo facciamo.
Va bene.
No, visto che c'è ancora lei,
marzo c'è ancora lei, se ne va a fine marzo.
Lo dico male, perché appunto nel dubbio, se riesco ad essere presente con uno scavalco, ben volentieri vi faccio il consiglio comunale di marzo, perché mi sto trasferendo in altri 3 comuni e quindi questo ufficialmente dovrebbe essere l'ultimo, però ripeto, vediamo un po', per quello che non siamo ancora certi.
Grazie. Dove va?
Io vorrei nella Bacio, no, in 3 comuni che sono vicini a Bologna, che è vicino, e quindi
o Bacio Esenatico
non mi avvicino, però sul mare quindi va bene, insomma, probabilmente io spero che ci vediamo un'altra volta marzo, poi invece se non mi danno più l'autorizzazione, secondo me mi danno l'autorizzazione per il mese di marzo.
Sì, pagati, puoi fare le mie.
Chiudiamo il consiglio.